Cominciamo pregando la preghiera allo Spirito Santo, questa preghiera di San Bernardo di Chiaravalle che trovate sul foglietto piccolino. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La preghiamo tutti insieme. O Spirito Santo, anima dell'anima mia, in te solo posso esclamare Abba, Padre. Sei tu, o Spirito di Dio, che mi rendi capace di chiedere e mi suggerisci che cosa chiedere. O Spirito d'amore, suscita in me il desiderio di camminare con Dio. Solo tu lo puoi suscitare. O Spirito dolce e soave, orienta sempre più la mia volontà verso la tua, perché la possa conoscere chiaramente, amare ardentemente e compiere efficacemente. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Nei secoli dei secoli. Amen.
Buonasera anche da me. Diceva Padre Giuseppe allora che questo è l'incontro conclusivo dell'itinerario che abbiamo compiuto da ottobre ad adesso intorno alla figura di Gesù. Uno degli elementi che abbiamo considerato come significativo della personalità del Signore è il fatto che fosse il figlio del falegname. Ve lo ricordate forse, non so se era il terzo o quarto degli incontri, e possiamo immaginare proprio che Gesù, come figlio del falegname, ha una sua cassetta di attrezzi e viene nella nostra realtà e chiede, beh, che cosa possiamo riparare oggi, che cosa possiamo fare? Che cosa c'è in questa cassetta degli attrezzi che il Signore usa? Ci sono i 7 doni dello Spirito Santo, che sono nella riflessione spirituale della Chiesa, rappresentano un punto importante di riflessione e che trasmette anche una certezza molto bella, che nelle nostre necessità spirituali siamo assistiti con degli strumenti, che sono questi doni dello Spirito, estremamente efficaci. La prima volta che nella Bibbia si parla di questi doni dello Spirito, se ne parla a proposito del Messia. Nel libro di Isaia, capitolo 11, si dice: su di lui, sul mio servo, si poserà lo Spirito del Signore, che è spirito di sapienza e di intelligenza, spirito di consiglio e di fortezza, spirito di conoscenza e di timore del Signore. Nella tradizione poi è stato aggiunto anche più esplicitamente un settimo dono, che è quello della pietà, del rapporto filiale con il Signore. È interessante allora pensare che questi doni, che sono stati attribuiti in primo luogo al Messia, sono messi a disposizione anche di noi, dei discepoli del Messia. E una prima considerazione possiamo fare è che si tratta di doni, non di conquiste, non di risultati quindi del nostro sforzo, ma sono piuttosto dei doni, e il dono non domanda possesso ma accoglienza. Il dono non si compra, il dono si accoglie. Il modo migliore per ottenerlo non è di esigerlo né di comprarlo, ma di chiederlo. San Giacomo, nella sua lettera, proprio all'inizio, il capitolo primo, dice: se qualcuno di voi si rende conto che manca del dono della sapienza, lo chieda. Non dice faccia un corso, studi di più, si informi, no, ce lo chieda. E il Signore lo dà con abbondanza a chiunque lo chieda e senza rinfacciare. Il Signore ti dà il dono e non ti dice: ma come, non me l'hai ancora chiesto? Sei rimasto indietro? Lo dà a chiunque lo chieda. Quindi lo spirito con cui noi iniziamo questa riflessione sui doni ha allo stesso tempo un aspetto di esame di coscienza che ci invita quindi a modificare alcuni comportamenti e ha anche e soprattutto il senso di un invito a chiedere al Signore questi doni, nella misura in cui ci rendiamo conto che sono necessari per la nostra vita spirituale. Sono quindi 7 questi doni e partiamo dal primo. Come vedete nel foglio, in occasione di ogni riflessione su ciascuno dei doni, c'è poi una casella dove sono contenuti, generalmente, credo dappertutto, 2 indicazioni di testi biblici sui quali vi potete fermare, sia oggi, nel tempo di meditazione che è a disposizione, sia, se volete, nei prossimi giorni. È un modo per approfondire il senso di ciò che celebriamo. Allora, il dono dell'intelletto. Di che cosa si intende? Il dono dell'intelletto è una grazia. È una grazia che si fa, che ci aiuta a penetrare, un poco perlomeno, nell'intimo del mistero di Dio. È un dono che ci aiuta a capire qualche cosa di più del Signore, sapendo che Dio non è un problema, ma è un mistero. Noi nella nostra mentalità siamo giustamente abituati a considerare diversi argomenti come dei problemi che non abbiamo ancora risolto, per cui c'è speranza di trovare prima o poi una soluzione, ma praticamente non c'è nessuno spazio della realtà, conosciuta o sconosciuta, che noi non possiamo cercare di approfondire. Sappiamo, ci sono tante aree della scienza che ancora sono oscure, però abbiamo fondamentalmente la speranza di poter arrivare prima o poi a risolvere questi luoghi oscuri. Basta applicare un metodo giusto, basta trovare la formula che ci permette di penetrare. Bene, il Signore non è un problema. Non lo possiamo affrontare, la realtà di Dio, non la possiamo affrontare come se fosse una realtà che possiamo un pochino alla volta conoscere e dominare totalmente. Basta un po' di metodo e un po' di fortuna. Il Signore è un mistero e il mistero non domanda metodo, prove, curiosità. Il mistero domanda accoglienza, disponibilità, pazienza, calma. Noi possiamo davanti al mistero bussare alla porta del Signore e dire: quando vuoi, mostrami il tuo volto. C'è un salmo molto bello, il Salmo 5, al versetto 4, dice: Signore, io al mattino ti presento la mia richiesta e poi resto in attesa. Quando tu vorrai, se tu vorrai, mi rivelerai il tuo volto. Questo atteggiamento, che è fatto di umiltà, di pazienza, è molto gradito al Signore. Vi vorrei fermare un attimo su un brano che vi ho anche indicato come possibile traccia di riflessione, tratto dal Libro della Sapienza, il capitolo primo, i versetti 1 e 2. Li leggo rapidamente. Sono dei versetti molto significativi. E mi devo trovare prima il posto. L'autore si rivolge, le varie edizioni della Bibbia hanno un vantaggio, di essere ben fatte, ma siccome cambiano da edizione in edizione non si trovano più. Eccolo qua. I primi due versetti del libro della Sapienza dicono così, si rivolgono ai giudici della terra, a chi comanda nel mondo, ai grandi. Dice: amate la giustizia, voi giudici della terra. Pensate al Signore con bontà d'animo e cercatelo con cuore semplice. Poi qui viene l'affermazione che ci interessa. Dio, infatti, si fa trovare da quelli che non lo mettono alla prova e si manifesta a quelli che non diffidano di Lui. Queste due cose dette al negativo possono essere tradotte anche al positivo. Potremmo dire così: Dio si nasconde a quelli che lo provocano, a quelli che gli dicono: mostrati, salta fuori, fatti vedere, dammi le prove della tua esistenza. Bene, sta scritto che di fronte a questo atteggiamento Dio si nasconde e invece si rivela a chi ha fiducia in Lui. A pensarci bene, è una cosa molto esigente questa. Il Signore ci sta dicendo che si rivela se prima di rivelarsi noi gli facciamo un atto di fiducia. È un po' come se ci dicesse: io vi do un foglio, voi lo firmate e io poi vi mostro il mio volto. Questo atteggiamento previo di fiducia non è così facile. È un atto di fede molto grande, è un'apertura totale al Signore. Il dono dell'intelletto è ciò che ci permette di vivere questo atteggiamento profondo nei confronti del Signore. Noi bussiamo e rispettiamo i Suoi tempi, sicuri che quando Lui vorrà ci sarà aperto. Lo dice anche il Signore: bussate e vi sarà aperto. Sant'Agostino diceva: noi crediamo non perché abbiamo visto, ma vediamo perché crediamo. C'è un rovesciamento di prospettiva in queste affermazioni di Agostino, che indicano l'atteggiamento giusto di fronte alla fede, di fronte al Signore. Ecco, allora, su questo argomento potremmo farci qualche domanda, che fa parte proprio del lavoro di questo pomeriggio, di questo ritiro. Possiamo chiedersi davanti al Signore, per esempio: come coltivo io il mio desiderio del Signore? Come coltivo la mia conoscenza del Signore? Molte volte ci rendiamo conto, strada facendo, che abbiamo interiorizzato fin da piccoli delle immagini false di Dio, false perché non corrispondono a ciò che il Signore Gesù ci dice di suo Padre. Solo che queste immagini false alle volte sono capaci di determinare comportamenti, paure, sensi di colpa, disorientamenti, oppure anche semplicemente un rifiuto del Signore. Un'immagine di un Dio spione, immagine di un Dio persecutore, cattivo quasi, è capace di allontanare qualunque persona da un cammino di fede. Come coltivo questo desiderio, questa conoscenza? Che cosa so di Lui? Che esperienza ho del Signore? Come ne parlo? Chi di voi ha a che fare con persone più giovani, con bambini, per esempio, propri figli o nel campo dell'educazione? Che immagine trasmettete di Dio? Fino a che punto diamo ascolto alla parola del Signore e a quello che Lui ci rivela di sé? Abbiamo bisogno quindi di chiedere questo dono al Signore, questo dono che ci aiuti a entrare progressivamente nel mistero del Signore. Un secondo dono che troviamo anche nel foglio allora è il dono della scienza. Questa parola ci può forse inizialmente un po' depistare. Il dono della scienza non è il tanto sapere, l'avere una cultura enciclopedica, no. Il dono della scienza, per usare un'espressione che era cara al Cardinale Martini, è una grazia che rende fruttuosa la fatica del pensare e del cercare. È la grazia che alimenta il desiderio di approfondire. È una grazia che alimenta una sana inquietudine. Un sacerdote che non è molto conosciuto, ma che è stato un maestro per molti di noi, Michele Do, sacerdote valdostano, amava dire che ci sono due categorie di persone che si confrontano con la fede. Ci sono gli inquieti, diceva, e poi ci sono gli irrequieti. Gli inquieti sono quelli che continuano a porsi delle domande, che vogliono cercare di capire, che non si accontentano delle risposte che ricevono automaticamente. Gli inquieti sono persone permanentemente in ricerca. E poi ci sono gli irrequieti, diceva. Gli irrequieti sono quelli che si nutrono costantemente di emozioni e quindi continuano a passare da una celebrazione all'altra, da un pellegrinaggio all'altro, sempre alla ricerca di forti emozioni. Il dono della scienza sostiene la fatica del cercare, del pensare, del capire, del tentare di capire. Insegna uno sguardo sul nostro tempo, sulla nostra realtà personale, uno sguardo più penetrante di quello delle statistiche. È un dono che fa sentire una noia profonda di fronte alla perdita di tempo, di tante ore passate in parole inutili. È un dono che fa sorgere quindi il desiderio di una ricerca religiosa. È importante questo dono perché il procedere nella conoscenza del Signore e delle cose che riguardano il Signore esige una fatica, esige una motivazione piuttosto forte. È molto più facile dedicarsi ad altri tipi di attività, al consumo immediato di alcune emozioni, appunto. E allora possiamo chiederci, per esempio, la nostra ricerca spirituale forse può essere allo stesso tempo pregata o studiata. Lo studio è sicuramente una ricerca molto nobile, la lettura, il desiderio di capire, di approfondire, di spiegare l'uso di alcuni termini che sono abituali nelle catechesi e non sempre abituali nel linguaggio quotidiano. Lo studio è sicuramente una cosa molto bella, ma c'è anche un'altra maniera di penetrare nelle cose di Dio, ed è per esempio quella della preghiera, dell'assimilazione, della ricerca spirituale, della invocazione. Il Salmo 27 che dice: il mio cuore ripete il tuo invito, cercate il mio volto. Il tuo volto, Signore, io cerco. Che cosa vuol dire cercare il volto del Signore? Alimentare in noi stessi questo desiderio profondo di Lui. Un terzo dono è quello del consiglio. Possiamo dire che è il dono del discernimento, cioè la capacità di scegliere in ogni momento della vita, qui e adesso, ciò che è più conforme al Signore, ciò che è meglio per noi, ciò che realizza più profondamente la nostra realtà di figli di Dio. E anche il dono che ci permette di orientarci nella vita, soprattutto nei momenti importanti delle scelte radicali della nostra esistenza, abbiamo bisogno di questo dono del discernimento, del dono del consiglio, perché non ci lasciamo condurre nelle nostre scelte soltanto da ciò che immediatamente ci piace o non ci piace, ma possiamo fare una scelta più razionale, che pur ascoltando le nostre esigenze più profonde ci permette di capire che cosa è più giusto, che cosa è meglio, che cosa è più conveniente. Non sempre quello che è più conveniente è anche la cosa più facile da realizzare. Il dono del discernimento o del consiglio, quindi, è un atteggiamento suggerito dalla parola stessa di Dio. Il Signore molte volte, il Signore Gesù molte volte nel Vangelo, si rivolge ai Suoi interlocutori più che con delle affermazioni, con delle domande. Fare delle domande è una pedagogia importante per suscitare la capacità di discernimento. Gesù racconta delle parabole e poi dice: cosa ne dite? Cosa vi pare? Che cosa concludete di tutto questo? Abbiamo bisogno, come dice Sant'Agostino spesso nei suoi scritti, abbiamo bisogno di rientrare un po' in noi stessi. Abbiamo bisogno di operare intorno a noi un silenzio, un atteggiamento di pace. È una condizione che permette a Dio di farsi sentire. Il discernimento permette poco a poco di cogliere i segni della presenza e del progetto di Dio. È molto importante da questo punto di vista farsi aiutare anche da qualcuno, ma un pochino alla volta dovrebbe diventare veramente una capacità tipica di tutti i cristiani adulti. C'è un passo nel Vangelo di Luca, lo trovate lì citato, dove Gesù dice ai suoi interlocutori: voi siete bravissimi a prevedere il tempo, e se c'è una nuvola che viene da oriente voi dite pioverà, e di fatto piove, oppure farà caldo, e di fatto fa. E dice: perché voi che siete così bravi a prevedere il tempo non siete in grado di capire il senso di questo tempo che stiamo vivendo? E conclude dicendo: perché non giudicate da soli ciò che è giusto? Perché avete sempre bisogno di qualcuno che vi dice che cosa dovete fare? Pensate un po' nel nostro tempo come è importante quella che possiamo chiamare la coscienza convenzionale. La coscienza convenzionale è quella che permette di decidere il proprio comportamento sulla base di ciò che fanno tutti. Siccome tutti lo fanno, lo faccio anch'io. Se vi trovate lì in via larga, davanti al semaforo, non vengono macchine di qua, non vengono macchine di là, il semaforo per voi è rosso, uno tenta di passare, due, tre, quattro, passano tutti. Lo fanno tutti, perché lo devo fare solo io? Io rimango lì ad aspettare il verde e mi sento i fischi del popolo che mi dice: ma che ci metto? Sta lì ad aspettare, ma vedi che non c'è nessuno? Se lo fanno tutti, perché non lo fai anche tu? La coscienza convenzionale è molto diffusa al giorno d'oggi, perché è molto più comodo fare ciò che fanno tutti piuttosto che decidere da soli che cosa è giusto. Il discernimento è questa capacità, il consiglio è questa capacità di decidere da soli ciò che è giusto, in base a dei criteri che abbiamo adottato nella vita e che sono i criteri del Vangelo, Proviamo allora a chiederci, per esempio, come prepariamo noi le nostre scelte. Quelle importanti della vita. Non so, per esempio, iniziare un rapporto, interromperne un altro, dedicare del tempo al volontariato piuttosto che ad altre attività. Come elaboriamo le nostre scelte? Molto tempo fa ho conosciuto una signora che non usciva di casa se non dopo aver consultato l'oroscopo del giorno. Per cui decideva se uscire o non uscire in base ai consigli che le venivano dalla radio. Su via, non è una cosa molto seria. Come curiamo, per esempio, la riflessione su esattamente sulla nostra vocazione, su come possiamo spendere a servizio degli altri i talenti che il Signore ci ha dato? Come esercitiamo il dono del discernimento nei confronti dei più giovani, di fronte alle loro scelte? Come reagiamo? San Paolo, scrivendo alla comunità dei Tessalonicesi, diceva: non spegnete lo spirito, non disprezzate le profezie, vagliate ogni cosa, tenete ciò che è buono, astenetevi da ogni specie di male. Agire così non significa entrare in un atteggiamento noioso, serioso, significa vivere con responsabilità. Parliamo anche del quarto dono, così poi facciamo un po' di intervallo, il dono della sapienza. Questo è uno dei doni più belli che ci vengono proposti nella Sacra Scrittura. Sappiamo che sapienza è una parola che deriva dal latino sapere, che vuol dire avere sapore. Allora la traduzione più vera di questo dono è questa: il dono della sapienza è ciò che ci permette di avere gli stessi gusti di Dio. Sapere, avere il sapore, sentire le cose come le sente il Signore. In altri termini possiamo dire che è uno dei più alti gradi di affinità o anche di empatia che possiamo vivere con il Signore. Quindi la sapienza, più che un sapere, è un sapore, un assaporare. Capire il senso di ciò che viviamo, il senso della nostra storia, del nostro peccato, il senso della pedagogia di Dio nella nostra vita. Pensate a questo dono così bello come ciò che ci rende capaci di vedere le cose con gli occhi del Signore, come le vede Lui. Per cui di fronte a una persona che si comporta male, forse spontaneamente ci verrebbe da eliminare questa persona. E Dio vede in questa persona il germe di bene e, come dice la Bibbia, non spegne la candela che sta già ormai fumigando, ma la rianima. Allora vedere le cose dal punto di vista del Signore significa non permettere che nessuno abbia